Ben trovati dalle vacanze, con quanti non ci rivedevamo da oggi. Io già sono rientrato con la famiglia da una settimana, però con parecchi ci siamo rivisti stamattina. E con quelli che ci siamo rivisti, alcuni si sono piacevolmente stupiti della crescita dei figli, io no. Speravo che a un certo punto ci fosse un limite naturale, invece sembra che per grazia del Signore e con le risate i figli vogliano oltrepassare il limite di statura di genitori. Questa cosa proprio, vabbè, però grazie al Signore e con le risate nel cuore, ecco, ci rivediamo e possiamo confrontarci anche per quello che è la crescita dei nostri figli e la crescita delle nostre persone. Stamattina è di crescita che voglio parlare con voi e chiederei per piacere se Giorgio apre la Bibbia e ci dà lettura del brano che troviamo in Efesini, al capitolo 4, i versetti dall'1 al 16.
Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore.
Questo brano comincia con quella che è un'esortazione che Paolo rivolge alla Chiesa di Efeso, e per quanti erano presenti domenica scorsa, Mario ci ha ben ricordato come questa chiesa aveva una caratteristica particolare, cioè era una chiesa che spendeva molto del suo tempo, operava, faticava e si dedicava a quello che era l'edificazione del corpo di Cristo, ma aveva un'unica pecca, cioè si era dimenticata quella che era il suo primo amore, la persona di Dio. È interessante notare come, perché l'ho notato io, per cui ve lo comunico anche a voi, come questo brano cominci con un'esortazione. Esortazione è un qualcosa che mi ha sempre affascinato nella scrittura e che ho cercato sempre di vedere come diventa applicato in quella che è la vita della Chiesa. Esortazione non è altro che suscitare il ricordo per suscitare all'impegno. Data questa definizione, ovviamente stiamo parlando all'interno del brano di credenti, di persone che avevano dato la loro vita a Cristo. Significa che noi ci rivolgiamo nei confronti di un'altra persona per stimolarlo, per indicare a quella persona, per avvicinarlo a prendere delle decisioni, come abbiamo letto nel versetto 1, conformi a quella che è stata la decisione di quella persona. La persona verso cui noi rivolgiamo la nostra esortazione è sicuramente una persona che già ha accettato Cristo, ma per qualsiasi motivo, per una situazione particolare della sua vita, per necessità, per qualsiasi altro motivo, forse ha perso di vista quello che era il suo obiettivo primario, forse ha dimenticato per un momento quello che era il suo primo amore, e Paolo comincia con un'esortazione che ovviamente rivolge anche a noi questa mattina. Per questo suscitare un ricordo, perché questa persona in sé già possiede quell'informazione, questa persona, avendo accettato Gesù come Signore, ha già dentro di sé tutto quel bagaglio di informazioni che gli servono per comportarsi in modo degno della vocazione che gli è stata rivolta, ma per qualche motivo ha perso di vista l'obiettivo. Ecco perché Paolo esorta. Ovviamente ha il contesto di quello che è la crescita di un corpo. Ripetiamo, rivolta a persone che hanno già accettato il Signore come personale salvatore e nel riferimento di questo brano fanno parte di un corpo, cioè quello della Chiesa. Questo brano, proseguendo nel suo discorso, prende come esempio principale quello del corpo, per indicare quella che è la relazione fra il credente e Cristo e il suo Signore, cioè Dio. Ma non è l'unica figura che si usa per indicare questo rapporto, e questo rapporto è così semplice da sviluppare che molti non ci credono. Per questo ve l'ho riscritto, così anche chi magari non se lo ricorda, basta che lo legge. Per diventare parte di questo corpo, per entrare in questa relazione speciale, non basta far altro che, noi leggiamo Romani 10:9, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarà salvato. Questa è l'unica cosa che chi ancora non fa parte di questo corpo può fare per entrare a far parte di questo corpo. È talmente semplice da fare che spesso cerchiamo il significato nascosto in questo testo e ci perdiamo in quello che è il suo significato principale. Basta aprire la bocca e dirlo. Ma questo paragone del corpo che abbiamo visto fino adesso in realtà non è l'unica figura che viene usata nella Bibbia, come dicevamo prima. Un'altra la troviamo in Romani al capitolo 11 al versetto 17, è la figura del ramo innestato nell'olivo, che sta ad indicare e probabilmente a ricordare a noi credenti ancora di oggi che in realtà noi che siamo quel piccolo innesto messo in questo olivo, se non fossimo stati innestati saremmo morti. Quando preparavo queste foto, no? Ho messo là la foto su questa proiezione, la guardavo. Io lavoro molto per immagini, e ho detto, cavolo, il contadino, ci ha fatto un innesto a capocollo, perché per me, quello mi ricorda, la scatola, l'involucro di un capocollo. Perché? Perché pur basandomi su un qualcosa di stupido, come può essere un abbinamento mentale, io vi assicuro che la prossima volta che al supermercato vedo un capocollo, oltre che pensare che portarlo a casa e mangiarlo, forse è meglio di no, perché il colesterolo e così alza, però nella situazione che vivo pratica ho la possibilità di ricordarmi ancora una volta che il Signore ha usato un'immagine sciocca che magari vediamo in molte situazioni, forse oggi un po' di meno, come quella dell'innesto, per ricordarci che in realtà noi, senza che fosse avvenuto questo, oggi non saremmo niente. Probabilmente saremmo già morti e sicuramente non avremo una prospettiva di vita futura. Non è l'unica immagine che la Scrittura usa. L'altra immagine è Giovanni 15:5. Gesù dice: io sono la vite e voi siete tralci. Chi dimora in me porta molto frutto. Ancora una volta il Signore ha permesso nella Scrittura che noi trovassimo un'immagine, quella della vite e quella del tralcio che è nella vite. Questo tralcio produce molto frutto solo nella misura in cui riceve molta linfa da chi? Dalla vite. La vite non siamo noi, la vite in questo caso è il Signore Gesù. Ma torniamo a quello che è il nostro esempio, quello del corpo. Ovviamente il primo riscontro pratico che noi abbiamo guardando un corpo umano, se vogliamo dare una misura di quella che è la sua crescita, è la sua proporzione, no? Noi purtroppo in questo ultimo periodo a livello di uomini siamo molto attenti a quella che è la fisicità delle persone, siamo molto concentrati a quello che è l'aspetto esteriore, e ovviamente il nostro primo canone per indicare un corpo sano rispetto ad un altro non è come questo corpo è dentro, ma è l'aspetto esteriore di questo corpo. Ovviamente seppur criticabile questo tipo di giudizio, ma per quello che è il corpo del Signore, se progredisce, se si sviluppa in maniera buona, non può fare a meno che avere una crescita ben proporzionata. Paolo esorta, come abbiamo letto nei primi versetti, gli Efesini a comportarsi in modo degno della vocazione che gli è stata rivolta, ma pur parlando agli Efesini, inteso come Chiesa, sta parlando a ognuno di loro. Questa mattina la stessa esortazione che Paolo ha fatto loro la sta facendo a noi. E l'altro versetto di questo testo, che in modo particolare da 2 anni a sta parte ho rivalutato nel mio leggere la scrittura, forse perché non avevo mai notato una caratteristica particolare, è il versetto 16. Il versetto 16 dice: da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. La prima cosa che mi ha fatto riflettere di questo versetto, e che non avevo notato nelle tante volte che l'abbiamo letto, una delle ultime volte che forse ci è stato presentato questo testo è stato Alberto un annetto fa, facendo un'esposizione ben dettagliata su quelli che sono anche l'applicazione dei doni nella Chiesa, ma una delle cose che non avevo notato di questo versetto è il fatto che questo corpo non trae il proprio nutrimento da cibo umano. Alessandro, niente cucina ricercata a Canavacciuolo, anche perché cucina poco, non si può. Il nutrimento non può derivare sicuramente da fast food vari nel nostro corpo spirituale. Il nostro nutrimento, purtroppo per qualcuno, non deriva da giapponese o sushi. Il nostro nutrimento spirituale deriva dalla misura del vigore di ogni singola parte, nella misura però in cui questa parte è collegata al capo di questo corpo, che è Cristo. Questa è la prima cosa che mi ha lasciato piacevolmente colpito e che non avevo mai considerato. Da dove in realtà questo corpo trae il suo nutrimento? Se prendiamo il paragone umano e pensiamo a quello che è il nutrimento di un corpo umano, qualcuno piace la cucina ricercata, qualcuno piace altro, qualcuno piacciono le verdure, ma non è così per il corpo del Signore. La seconda cosa che mi ha lasciato piacevolmente colpito, quando l'ho analizzata più in profondità, è una parola in particolare di questo testo. Si accettano proponimenti. Poi, qual è la seconda parola, secondo voi, che nasconde e che... Non è connesso. Per me, in questi ultimi 2 anni, vai, aiuto. Chi l'ha detta? Più forte? No? Ho capito un'altra. Vigore. Tu hai barato. La parola è vigore. Ora, il Signore ci sta rivolgendo, attraverso Paolo, un invito a comportarci in modo degno della vocazione che ci ha rivolto, a ricordarci di cosa è il nostro primo amore e applicarci per questo, facendo l'esempio della crescita del corpo, e dice che questo corpo cresce nella misura del vigore di ciascuno di noi. Beh, se il Signore dovesse fare affidamento su quello che è il mio vigore umano, ovviamente quella è una foto mia quando ero giovane, fortuna che avete capito che è uno scherzo, se il Signore dovesse fare affidamento su quello che è il mio vigore, la forza fisica del mio corpo, la forza posseduta dall'organismo umano quando è sano e robusto, poco crescerebbe il corpo del Signore. Se il vigore di ciascuno di noi, a cui sta facendo riferimento Paolo in questo testo, dovesse essere il vigore di qualche persona che, per grazia di Dio, è diventata anziana, forse potrebbe essere invidioso dei giovani, no? Se il vigore a cui fa riferimento dovesse essere magari quello di una donna incinta all'ottavo mese in agosto, forse si sentirebbe svantaggiata rispetto a qualcun altro e il contributo che porta alla crescita di questo corpo non sarebbe quello che il Signore vuole. Se il vigore fosse quello di un giovane che, per grazia del Signore, non per altro, ha una forza fisica tale, ma che arriva la sera talmente stanco da non riuscire a dedicare tempo per il suo primo amore, per il Signore che ha confessato forse tempo fa, poco crescerebbe questo corpo. Ma per grazia di Dio un'altra volta, il vigore di cui si parla in questo testo non è quello che avete visto nella foto di prima. Ho guardato un po' più questa parola nell'originale si chiama energeia, a chi piace la terminologia, ma la cosa interessante è che questa parola, riferita a questo testo biblico, fa riferimento a un gruppo di termini che si riferiscono all'azione di Dio. Non sta parlando del mio vigore fisico, non sta parlando della mia esplosione di energia che avevo quando ero adolescente, giovane, che ho tuttora limitato, ma per grazia di Dio non sta parlando di quello. Parla di una potenza di Dio. Andiamo a leggere insieme Efesini, capitolo 1, leggiamo dal versetto 18. Che abbiamo già commentato insieme un giovedì sera, per chi se lo ricorda. Efesini, capitolo 1, dal 18 al 20. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi è riservata fra i santi, e quale è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potenza è lo stesso termine che abbiamo visto nel nostro versetto, che è stato tradotto con vigore. Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Qual è la potenza di Dio? Qual è quello che in quel testo è stato tradotto come vigore, ma fa riferimento alla potenza di Dio, a ciò che Dio può fare? Cosa ha fatto Dio? Ha risuscitato Cristo dai morti. Questa è la potenza di Dio e questo è il vigore di cui sta parlando in quel testo. Sta parlando di quella potenza di Dio che può agire in ciascuno di noi se noi la lasciamo agire. E quella potenza di Dio messa all'opera nelle nostre vite serve a far crescere il corpo. C'è un altro versetto che vi leggo, scritto sempre da Paolo in Colossesi, capitolo 1, il versetto 29, parlando del suo servizio, Paolo dice: «A questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza». È un'altra volta lo stesso termine che noi oggi stiamo guardando. Paolo, nel suo operato per il Signore, nel suo portare avanti quel compito che Gesù gli aveva affidato, non utilizza la sua forza, ma dice che lo fa con la forza che viene dal Signore per la sua potenza. Questa è la potenza di Dio, che può benissimo farà crescere il nostro corpo se noi la lasciamo agire. Il nostro corpo, parlo di corpo di chiesa. Io in prima persona desidero essere un membro vigoroso, un organo vigoroso di questo corpo. E se voglio portare avanti questo obiettivo, sicuramente devo fare affidamento su quei doni descritti nei versetti prima che il Signore ci ha affidato, che servono per l'edificazione del corpo della chiesa. Ma quei doni devono essere portati avanti con il vigore, ma non il mio, ma con la potenza di Dio che opera nella mia vita attraverso lo Spirito Santo, con la messa in pratica di quel dono che il Signore ci ha, di quel dono almeno che il Signore ci ha lasciato a ognuno di noi. Dobbiamo imparare a dipendere da Dio. È molto comune ricordarsi di Dio, dipendere da Dio solo quando arrivano le situazioni difficili. Spesso nella vita di tutti i giorni ci dimentichiamo di osservare in maniera più approfondita quanto il Signore ha fatto in quella giornata, perché magari la giornata è scorsa talmente liscia, è andato tutto bene, siamo arrivati stanchi la sera ma contenti, ci dimentichiamo di fermarci, di ringraziare Dio per quello che quel giorno ha fatto per noi, anche se ci sembra che non abbia fatto niente perché è filato tutto liscio. Se noi siamo abituati a ringraziare il Signore tutti i giorni, anche quando va tutto bene, molto più probabilmente saremo attaccati a Lui quando arriveranno i momenti difficili e ci ricorderemo di Lui. Per grazia del Signore non è detto che quando arrivino i momenti difficili ce lo dimentichiamo, ma il fatto di dipendere dal Signore è un qualcosa che deve camminare con noi tutti i giorni della nostra vita. È molto più facile essere forti nel Signore ricorrendo al suo vigore nei momenti difficili se l'abbiamo fatto tutti i giorni, soprattutto quando le cose andavano bene. Questo rapporto di dipendenza da Dio messo nel contesto del brano che abbiamo letto, la crescita di un corpo Ha un altro aspetto molto interessante che non ci fa piacere, soprattutto nella società di adesso, che è molto egocentrica, e quest'altro aspetto si chiama interdipendenza. Giorgio, per favore, Prima Corinzi, capitolo 12, i versetti dal 13 al 21. Prima Corinzi 12, 13, 21. Puoi anche cominciare dal 12, non succede niente.
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno, in particolare, come vuole. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito, per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi.
Questo brano si integra perfettamente con quello che abbiamo letto nell'altro brano, perché era una spiegazione più dettagliata di quelle che sono le relazioni fra le membra dello stesso corpo. Ho parlato prima di interdipendenza e ho detto che è un termine che nella società di oggi non ci piace. Tendenzialmente questa società è assolutamente egocentrica ed esclusivista. Se vogliamo farci due risate, guardate le nuove generazioni, mettete 10, perché così è più evidente ancora, ma ne bastano 2, 10 ragazzini su una panca e lasciateli insieme vedendo come interagiscono. La prima cosa che esce fuori sono i telefoni o qualcos'altro, e non si parlano neanche. Questo è come sta diventando la società di oggi. Ma in come il Signore vede il corpo di Cristo esiste interdipendenza. Al versetto 15 dei versetti che abbiamo letto adesso troviamo scritto: se il piede dice siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Una delle prime cose che noto in questo versetto è l'autoesclusione. Un membro del corpo che, diciamo, perché non riesce ad arrivare al suo obiettivo, che probabilmente non è essere quella parte del corpo, ma ne desidera un'altra, si autoesclude. Il Signore ha messo tanto bene il paragone di un corpo: se una parte qualsiasi del corpo non funziona come deve, il corpo cresce? Il corpo cresce rettamente, si sviluppa nella misura in cui si dovrebbe sviluppare? No. Questo sta dicendo. L'altro aspetto caratteristico che questi versetti ci danno è il fatto che questo corpo sia eterogeneo. Ora, facciamoci due risate, perché questo dice il testo biblico, ma quando io lo sono andato a vedere mi ha fatto sorridere. Ora, se tutto il corpo fosse orecchio, quello è un corpo? No. Il Signore ha talmente bene progettato questo corpo e ha dato a ciascuno di quelli che hanno deciso di far parte di questo corpo, ha dato a ciascuno di loro una funzione. Ha dato a loro almeno un dono da esercitare per la crescita del corpo. Se non viene esercitato, questo corpo non funziona. E se in questo corpo ogni parte non provvede ad accrescere il suo rapporto personale con Dio, perché di questo stiamo parlando, il fatto di aver dimenticato il primo amore era la dipendenza diretta da Dio. Noi possiamo fare tante altre cose, tutte giuste, che il Signore ci ha insegnato, ma se non ci ricordiamo ogni giorno di coltivare quello che è il nostro rapporto col Signore, chi di voi guardava La mia età, Esploriamo il corpo umano, era un cartone animato divertente all'epoca mia, dove ogni parte del corpo, compresi cellule e globuli, era rappresentata da un piccolo pupazzetto che spiegava la funzione del corpo. Questo serviva per fare un po' di cultura con i cartoni animati. E l'immagine mi piaceva perché ognuno di noi fa parte di questo corpo, e anche se è ai tempi nostri una cellula del sangue o qualsiasi altra cosa vogliamo, o un globulo bianco, ognuno di noi ha una funzione che il Signore ci sta chiamando a sviluppare. Se noi non sviluppiamo quello che è il nostro ruolo, quello che il Signore ha provveduto per noi, il corpo non cresce, ma il corpo tutto non cresce come deve. Vuol dire che il resto del corpo soffre, ma per colpa mia. Anche se io in quel momento sono distratto da altro, non desidero fare quello, io voglio essere orecchio, ma se tutti si comportano come me, il primo pericolo è che io, siccome non sono naso e sono orecchio, fate il resto da voi. E questo è sbagliato. Il secondo pericolo è che se ognuno di noi non si concentra sul suo ruolo, ma tutti desideriamo concentrare su quello che piace a noi e non su ciò che il Signore ha provveduto per noi, rischiamo di creare quello che non è un corpo, ma è un grande orecchio, un grande naso per quelli della mia famiglia, ma in quel caso è un grande orecchio. Non possiamo rimpiazzare le parti che non ancora si sono rese conto di non sviluppare quella che è il loro scopo all'interno del corpo. Ognuno di noi è stato messo in una posizione ben precisa, abbiamo letto in questo brano, dal Signore, non da me né da una gerarchia ecclesiale. Il Signore ha dato a ognuno di noi un compito all'interno della Chiesa da svolgere mediante l'aiuto della sua potenza, non del nostro vigore, e con l'esercizio del dono che ci ha dato. Ma se quel credente, chiamiamolo per nome, se quel credente non sta svolgendo la sua funzione, non possiamo pensare di rimpiazzarlo alla nostra maniera, con le nostre metodologie, non quelle del Signore, e ottenere lo stesso sviluppo armonioso del corpo. Piuttosto torniamo al versetto 1 che abbiamo letto prima, no? Paolo che fa? E? Esorta. Non si ferma lì, no? Esorta gli Efesini e poi usa quattro termini che ho sottolineato nei confronti loro, riferendosi alla loro vocazione, no? Come deve essere messa in pratica? Con umiltà, con mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore. Quello non l'ho evidenziato, ma perché in realtà sarebbe il cappello che copre tutto. Ma in realtà in questo versetto il Signore ci ha lasciato nient'altro che un manuale pratico per i rapporti all'interno della Chiesa. Se noi desideriamo, con il vigore di Dio, sicuramente non con le forze nostre, di comportarci in modo degno della vocazione che il Signore ci ha rivolto, di quel dono che il Signore ci ha fatto un giorno, basta che guardiamo questo piccolo manuale, allora riusciremo a interagire con i nostri fratelli, non come noi desideriamo, ma come il Signore desidera, e sicuramente riusciremo ad accrescere noi stessi, prima di tutto se ci siamo curati, e a curare anche la sua persona, per arrivare insieme a costruire quello che è il corpo di Cristo. Vigore, non il nostro, ma quello che il Signore ci ha dato. Questo vigore oggi a noi serve perché la mia intenzione, sicuramente da quando sono diventato figlio di Dio, è quello di correre una gara insieme agli altri credenti, come dice in Filippesi, no? Correre una gara, però una gara positiva. A chi di noi è l'organo più vigoroso? Qual è la persona, il credente fra di noi, nel quale più si vede non la sua forza fisica, perché tanto quella finisce, non quanto è bravo con le parole, perché quelle dopo finiscono, ma quanto si vede Dio che opera nella vita di quel credente. Possiamo correre questa gara insieme, però in come tutte le gare sicuramente ci sarà qualcuno che, l'orecchio di prima, no? Correndo la gara si guarda intorno, io non sono, e si ferma. Quindi ci sarà quello che durante la gara prende e si ferma. Fa parte del corpo ma si ferma. Ci sarà anche quello che noi corriamo a 20 km orari, ci sarà quello che la sua andatura è 10, sarà quello che è 5, sarà quello che cammina, sarà quello col bastone, perché non ce la fa più. Ma il nostro compito come membri dello stesso corpo, perché di quello stiamo parlando, di coloro che hanno riconosciuto lo stesso Signore Gesù, qual è nei confronti di quelle persone? È l'esclusione? Perché? C'è il ritorno, ma in positivo. Il Signore ci sta dicendo che il nostro corpo, anche se noi polmone siamo super sviluppati, se l'altra persona facendo il suo non riusciremo ad arrivare alla statura che il Signore ci ha indicato. Quello che Paolo sta ricordando agli Efesini è che a un certo punto bisogna fermarsi, dobbiamo guardarci intorno e dopo che abbiamo pensato a esortare noi stessi a comportarci in modo della vocazione che il Signore ci ha rivolto, dobbiamo guardarci intorno, perché se ci sono persone che hanno professato lo stesso Signore e non riescono a correre, noi dobbiamo esortarli, ma esortarli come abbiamo visto all'inizio. L'esortazione di cui parlava Paolo all'inizio altro non era che suscitare in loro il ricordo per spingerli verso la vocazione perfetta di Cristo. Loro ce l'hanno le informazioni dentro. Magari in quel momento, come dicevamo prima, per qualsiasi motivazione, che forse non sarebbe meglio criticare, l'hanno dimenticato. Il nostro compito è l'esortazione, perché così possiamo andare e correre insieme, e nel momento in cui tutti gli organi correranno insieme, diventeranno un corpo che cresce in maniera armoniosa. Stamattina avete sentito parlare in una maniera forse esasperata di un corpo, no? Del far parte di un qualcosa. La cosa interessante di tutto quello che abbiamo detto fino adesso è che come dicevamo all'inizio, è che per far parte di questo corpo e per entrare a fare una gara insieme a noi in realtà non serve niente. Le iscrizioni ancora per oggi, non so per quanto tempo, sicuramente per oggi, per il domani non c'è certezza, ci dice la scrittura, ma le iscrizioni oggi sono ancora aperte. Non serve un costo pratico. L'unica cosa che serve per entrare a far parte di questo corpo in realtà altro non è che una autodichiarazione che abbiamo letta all'inizio. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, con la sua potenza, sarai salvato. Ecco l'unica cosa che ti viene chiesta se intendi correre con noi, se intendi diventare parte del corpo di Cristo. Preghiamo. Grazie Signore ancora per la possibilità che ci hai dato di leggere la tua parola, Signore, grazie per la possibilità di poterla avere in mano tutti i giorni, Signore, ti voglio ancora pregare per ciascuno di noi, Signore, perché tu possa essere il nostro vigore, Signore, perché tu possa essere colui che opera nella mia vita, nelle nostre vite, Signore, affinché noi portiamo a termine quello che è il compito che tu ci hai lasciato, Signore. Veramente sostienici affinché non possiamo essere noi quella piccola parte del corpo che impedisce la crescita di tutti quanti, Signore. E anche nel caso in cui, Signore, noi stiamo compiendo, Signore, la vocazione che ci hai lasciato, dacci di essere degli ottimi esortatori nei confronti di quelli che si sono dimenticati il primo amore, Signore. Nel nome di Gesù, amen.